Scortati dalle forze dell'ordine, percorriamo il chilometro abbondante che ci separa dallo stadio.
Chissà che l'allenatore non si diceva proprio così: il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, ecco.
Storie di trasferte e della nascita di una passione, in una puntata che si intitola Mi innamorai del calcio come mi sarei innamorato poi delle donne.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Si parla tanto di calcio, lo testimonia tutti i convocati che viene appena prima di noi, se ne parla tantissimo, lo si ascolta tantissimo, io sono tra gli ascoltatori, tra i fan di Carlo Genta e dei suoi sodali a tutti i convocati, quindi so cosa succede quando si parla di calcio alle persone a cui il calcio piace, o perlomeno alle persone che sono tifose delle squadre di calcio, cioè si viene completamente magnetizzati, si viene completamente risucchiati da quel discorso. Perché? Perché il calcio prende una parte importante delle vite delle persone che lo seguono e che ne sono affezionate. Ebbene, abbiamo costruito una puntata intorno a questa passione, che però ovviamente non parla di calcio. Non preoccupatevi, se ne avete già abbastanza, o se pensate che il calcio sia uno sport da stupidi. Ecco, io mi limiterei a dire che il calcio è uno sport, punto. Forse quello che è intorno è una roba spesso da stupidi, e sono d'accordo con voi, ma il calcio in sé è uno sport come tanti altri, anche se l'affezione per questo sport va oltre, spesso travalica il confine, e ve lo raccontiamo in questa puntata con una bellissima storia di Mauro, che oggi è un uomo adulto ma che da ragazzino faceva le trasferte per seguire la sua squadra, e cioè il Milan, e ce ne racconta una con i treni speciali. Non so se esistono ancora oggi i treni speciali, ma me li ricordo, i treni speciali per portare gli ultra da una città a un'altra. E poi leggendovi invece un pezzo lirico e straordinario di quella storia vera scritta da Nick Hornby in quel libro meraviglioso che si intitola Febbre a 90, che inizia proprio come il titolo della puntata di oggi. Mi innamorai del calcio come mi sarei innamorato poi delle donne. Benvenuti. Il 5 settembre 1993, causa squalifica di San Siro, dobbiamo giocare col Genoa in campo neutro. Per le complicate e a volte incomprensibili normative del nostro calcio, lo stadio prescelto è il San Paolo di Napoli. In quanto abbonato, ho l'accesso alla partita e colgo occasione per farmi la trasferta. Penso, ma sì, non ho impegni, 800 km per il mio Milan, posso farli.
Avevo il papà milanista, quindi seguivo un po' le sue passioni, ma lui era molto molto più soft di me. Avevo un po' un cugino più grande che mi ha portato allo stadio due o tre volte, come capita a tanti bambini: vedi i colori, vedi le bandiere, tanta gente, il campo verde, i calciatori, è una cosa che un po' ti entra dentro e te lo porti avanti.
Per ammortizzare i costi scelgo di utilizzare il famigerato treno speciale, che per chi non fosse avvezzo al mondo ultras sono convogli prossimi alla rottamazione che, scortatissimi e a velocità ridotta, trasportano le tifoserie organizzate in giro per lo stivale. Partenza da Milano Lambrate il sabato sera, tempi biblici prevedibili, curiose soste nelle stazioni secondarie di Bologna, Firenze, Roma, in modo da evitare il caloroso saluto delle tifoserie indigene. E tra una pennica sugli scomodi sedili, due chiacchiere sull'ultima campagna acquisti e la lettura della Gazzetta, ovviamente non c'erano ancora gli smartphone, in tarda mattinata raggiungiamo Napoli, Campi Flegrei. Se pensate che a quel punto possiate farvi una passeggiata per sgranchire le gambe, cercare un bagno, andare a pranzo, vi sfugge il discorso trasferta ultras. Prima di scendere dal treno passano ancora 20 minuti, mezz'ora, poi finalmente, scortati dalle forze dell'ordine, percorriamo il chilometro abbondante che ci separa dallo stadio. Intorno il deserto. Solo qualche ragazzino in motorino sorveglia le operazioni a distanza. Quando entriamo nell'immenso stadio partenopeo e raggiungiamo il settore assegnato, mancano 3 ore sane all'inizio dell'incontro. C'è solo un piccolo ristoro, comunque ben fornito, di bibite e panini a soddisfare il gruppone di ultras rossoneri provenienti da Milano. Tornati in gradinata, ci si ingegna ad occupare il tempo mancante, a vedere i ragazzi in campo. Io rileggo la Gazzetta, qualcuno armeggia con sigarette simpatiche, altri arredano le transenne con bandiere e striscione. Quando nella curva opposta compaiono i genoani, può iniziare l'attività principale delle tifoserie, con buona pace di sportività, inclusione e territorialità. Alcuni scugnizzi invadono il campo e nell'ilarità generale, prima che gli steward li riacchiappino, con gesti apotropaici ci ricordano la rivalità coi tifosi azzurri. La partita alla fine non è un granché, tantomeno a giustificare il lungo viaggio, un paio di occasioni per parte, molto tatticismo e poco altro. La risolve sentenza Massaro con una capocciata d'astuzia sufficiente a portare a casa una consolante vittoria. Ma se pensate di uscire ed incamminarvi verso la stazione, continuate a sottovalutare la trasferta ultras.
Non basta il tifo nella tua vita, nella tua squadra è fede infinita. In settimana fai gli striscioni e poi domenica è legge campioni.
Prima di abbandonare lo stadio San Paolo passa una bella oretta. Quando usciamo ritroviamo il deserto di prima, solo il corteo di milanisti tra due ali di poliziotti a cavallo solca l'ampio piazzale, mentre tra i vicoli in lontananza ronzano le consuete vedette motorizzate. Nulla però a farmi pensare che la parte più hard del weekend debba ancora arrivare. Siamo fermi davanti all'ingresso della stazione quando una lattina d'aranciata colpisce il ragazzo alla mia sinistra, aprendogli uno sbrego dietro la nuca.
Quello che rimane sempre un dubbio è chi veramente l'ha lanciata questa lattina, perché intorno non c'era veramente nessuno, c'erano soltanto i poliziotti. C'era proprio questo piazzale enorme sgomberato dalle forze dell'ordine per evitare tafferugli o altro. Noi eravamo ammassati, non so, queste 2-3 mila persone. E appunto è arrivata questa lattina qui, che è una lattina piena, può essere come un sasso. Veramente ha colpito un ragazzo che era non più di mezzo metro da me, quindi era un attimo che colpisse me. Ci siamo girati, ma non c'era assolutamente nessuno. I più facinorosi erano pronti a partire per fare rappresaglie, ma le forze dell'ordine li hanno giustamente fermati sul posto.
Ci voltiamo tutti alla ricerca del colpevole, ma intorno solo Celerini, che con metodi convincenti ci invitano a restare dove siamo. Saliamo sul convoglio che attende al binario 1, trovo uno scompartimento libero e mi accomodo. Il treno però non accenna a partire. La tensione aleggia anche tra i più sgamati curvaioli. Non l'attenua certo il poliziotto, che ci fa abbassare il finestrino e tirare la tenda. Si parte. Ma fatto un centinaio di metri, una gragnuola di sassi provenienti dalla massicciata che costeggia la ferrovia crivella la fiancata del vagone, però il treno prende velocità e lo sbocco passa veloce. Davanti il lunghissimo rientro e la notte da passare, niente social, tablet, web TV, siamo nel 1993 e la Gazza ormai la conosco a memoria. Rovisto nello zaino alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare, lotto tra il sedile scomodo e la stanchezza, ma forse per le emozioni vissute di dormire proprio non se ne parla, e detesto fortemente il vicino di posto che invece dorme tutto il viaggio come nella culla. Tra un pisolo, i crampi e i fumi vegetali provenienti dal corridoio intravedo le amene stazioni dell'andata. All'alba siamo a Lambrate, è lunedì e Milano sta ripartendo. Stanco, sudato e affamato, mi infilo in un bar semideserto. Quando mi riprendo, la ditta mi attende. Sono distrutto, però abbiamo vinto. Bella Napoli, vero? E chi l'ha vista?
Sì, 1899 è la data che tengo a memoria. AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore. Sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri. Anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita da qua. La città della Madonnina. Innamorato pazzo di lei. Nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno.
Lui è Emi Schilla, che canta Rossoneri, perché Emi Schilla, si sa, è da sempre un grande tifoso del Milan, un po' come Mauro. Lo era, immagino però che lo sia ancora. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
Come stai?
Poi influenza parte bene, grazie.
Ok, ok, quella fortunatamente quella passerà. Non passerà invece il tifo per il Milan, immagino. Immagino che sia no, intoccato.
No, no, assolutamente indelebile come malattia.
Senti, fai ancora trasferte?
Sì, però molto raramente, molto meno impegnative di quella che racconti tu.
E viaggi su dei treni normali, insomma.
Sì, ho autovetture normali, treni normali, una cosa molto più semplice. Adesso con la mia bambina, quindi ancora più tranquilla di prima.
Senti, per quanto l'hai fatto quella vita da tifoso lì ultra, diciamo così?
No, praticamente io assolutamente non faccio parte di quel mondo lì. È capitato qualche volta, ma in casi sporadici, niente di fisso o programmato. Quando quelle poche volte che ho seguito la squadra in trasferta, a volte mi sono appoggiato per comodità più che altro, ma non per ideologie o per frequentazioni fisse, ecco, proprio sono casi sporadici.
Mauro, senti, tu sapresti spiegare, perché io anch'io sono tifoso e quindi capisco questa tua cosa che racconti. Anche a me capita di fare le trasferte e spesso le faccio perché lo faccio con degli amici, perché quel mondo lì è un po' una scusa. Poi certo che hai voglia di vedere la partita, hai voglia di vincere, che la tua squadra vinca, però è un po' una scusa per stare con gli amici, per cimentare dei rapporti. E tu riusciresti a spiegare a chi questa cosa non ce l'ha? Un po' l'hai fatto con la tua storia, ma da dove nasce? Che cos'è esattamente? Più tardi racconteremo una storia tratta da Febbre 90 di Nick Hornby, che appunto definisce quella una febbre, no? Che lui ha per l'Arsenal. Tu dici, da dove arriva, dove sta, dove si nasconde questa forma di passione viscerale?
E appunto, come ogni passione viscerale, anche riuscire a spiegarle bene è molto difficile. È una cosa che ti entra dentro quando sei un bambino, qualcuno ti porta allo stadio, vedi i colori, vedi questo campo enorme, poi tutti giochiamo a calcio con gli amici nel parchetto, nel cortile o a scuola, e quindi vedi questi calciatori, li vedi come dei semidei, vorresti diventare come loro, ma nel frattempo papà ti compra la maglietta, ti mette una sciarpa al collo, vedi tanti altri che vivono questa passione tua, ti entra dentro senza neanche capire perché, alla fine te la porti dietro per tutta la vita. Poi chiaramente le situazioni della vita ti cambiano tempi, modi e altro, ma ti rimane sempre comunque dentro.
Senti, qual è il Milan più bello che hai visto o che ti ricordi?
Beh, io ho beccato proprio forse quello più bello, diciamo, dei tempi recenti, quello, diciamo, identificabile con Van Basten,
quello degli olandesi, certo.
Certo, sì, chiamiamolo quello degli olandesi, e certo le emozioni, le vette raggiunte lì non sono mai stato, non sono neanche più mai avvicinate.
Sì, credo che quel Milan lì se lo ricordino anche i tifosi delle altre squadre. Io me lo ricordo molto molto bene, sì. Un po' per la sofferenza che faceva venire a tutti gli altri, un po' perché comunque al netto del tifo era una squadra di straordinaria bellezza nel gioco, nella forza.
Sì, poi perché più dentro le questioni calcistiche è stata anche un po' la linea di confine tra il calcio, diciamo, di una volta al calcio moderno. Praticamente lì iniziava più il calcio più fisico, quello che vediamo anche adesso. Fondamentalmente è nato in quegli anni lì con Sacchi e appunto, come dicevi tu, gli olandesi, che avevano questo strapotere fisico che negli anni prima non si era mai visto.
Tu cosa fai nella vita, Mauro?
Io sono un ascensorista, sono in giro per Milano a seguire gli ascensori.
Ma quindi sei uno di quelli che vengono chiamati se qualcuno resta bloccato in un ascensore?
Esattamente, questa figura semi sconosciuta
mitologica che qualcuno arriverà a liberare. Senti, ti capita di fare anche tipo supporto psicologico se uno rimane chiuso in un ascensore e tu sei il primo che vede quando esce?
Guarda, non è secondario al discorso tecnico, perché poi la gente ha reazioni quando rimane chiuso nell'ascensore che sono assolutamente inspiegabili, cioè. Quindi prima io devo partire sempre dal dire: signora, tutto bene? E poi inizia la parte della liberazione della persona. No, no, no.
Signora, perché solo donne restano chiuse negli ascensori?
Sì, beh, mi è venuto a dire signora, però chiunque ci fosse dentro.
Certo, certo. Mauro, ti ringrazio davvero tanto per la storia e per il racconto. Vai a vedere le ultime partite del Milan a San Siro? Quando è che giocano? La prossima, mi pare. C'è un'ultima partita ancora?
Sì, sì, c'è ancora un'ultima partita, sarà l'ultima della stagione, quindi ci vado sicuramente. Come da 50 anni a sta parte.
Chi viene sulla panchina l'anno prossimo? Facciamo un pezzo di tutti i convocati. Chi viene sulla panchina l'anno prossimo?
Non lo sanno i vostri specialisti.
Figuriamoci noi.
Tutti i convocati, figurati io. Vabbè. Tifoso comune.
Grazie.
Però
Mauro.
Speriamo qualcuno che ci faccia cambiare un po'. Ciao, grazie a te.
Grazie, a presto. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Fin dal primo momento.
E grazie in questo caso a Luca Micheli. Era abbastanza facile da scegliere, però comunque sentire la leva calcistica del 68 è sempre bello. È Francesco De Gregori, e adesso la parola a Mauro Gangitano.
La storia di Mauro ci riporta nell'Italia degli anni 90, in un viaggio lungo e scomodo, e qualcuno direbbe, beh, solo per vedere una partita di calcio. Ecco, quello che Mauro descrive in realtà secondo me è più un pellegrinaggio, e non è così strano considerare il tifo per il calcio come qualcosa di simile a una fede, perché la fatica e la scomodità possono essere accettati solo se c'è un senso superiore, e lo stesso è il fatto di raggiungere una città nuova e non vederla neanche. Il tifo calcistico in fondo è un fenomeno culturale e sociale che ha dei tratti rituali molto forti. Ha una struttura ritmica e una ripetitività, perché si svolge secondo un calendario prestabilito, con incontri regolari, e questa ciclicità fornisce sicurezza e una struttura alla vita sociale dei tifosi. Ci sono evidentemente delle cerimonie di appartenenza, come appunto nella ritualità tradizionale, perché si partecipa per esempio a una partita di calcio, e questo implica delle pratiche ritualistiche di preparazione e celebrazione, letteralmente. Poi c'è un senso di comunità e solidarietà che spesso, se non si partecipa alla vita dei tifosi, non si conosce. Ci sono dei riti di passaggio, la prima partita vista allo stadio, il primo scudetto vinto dalla propria squadra, se si è fortunati, e poi c'è un'espressione di identità collettiva e personale. In ultimo, e questa è una cosa secondo me importantissima, il tifo per il calcio può fungere da catalizzatore per l'espressione di emozioni intense, a volte contraddittorie, che magari non trovano altre vie per esprimersi nella società in cui viviamo. Questo a volte diventa molto pericoloso, ma il più delle volte in realtà è proprio quasi una catarsi della gioia, della delusione, della speranza, della frustrazione. La storia di Mauro per me descrive tutto questo nel prisma di un piccolo episodio di vita personale.
Matteo Caccia racconta.
Mi innamorai del calcio come mi innamorai poi delle donne, è il titolo di questa puntata, ma è l'inizio di un romanzo che racconta la storia vera del suo autore, che probabilmente è il libro che tutti gli amanti Forse del tifo più che del calcio si sono letti. Sto parlando di Febbre a 90 di Nick Hornby, da cui è stato tratto anche un film molto molto bello e che potrebbe benissimo avere al suo interno la storia che ci ha raccontato Mauro, perché è la storia di questo tifo incredibile, di questo amore totale per la propria squadra del cuore, che nel caso di Hornby è l'Arsenal, che è una delle squadre di Londra, che comincia esattamente in questo modo: mi innamorai del calcio come mi sarei poi innamorata delle donne. Improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente, senza pensare al dolore o allo sconvolgimento che avrebbe portato con sé. Nel maggio del 68, una data significativa naturalmente, ma è tuttora più probabile che io pensi a Jeff Astle piuttosto che a Parigi, poco dopo il mio 11° compleanno, mio padre mi chiese se mi sarebbe piaciuto andare con lui alla finale di Coppa fra West Brom ed Everton. Un collega gli aveva offerto un paio di biglietti. Gli dissi che il calcio non mi interessava, neppure la finale di Coppa, il che era vero per quanto ne ero consapevole, ma rimasi comunque incollato alla televisione per l'intera partita. Alcune settimane più tardi guardai incantato l'incontro Manchester United-Benfica con mia mamma e alla fine di agosto mi alzai presto per sentire com'era andato lo United nella finale della Coppa Intercontinentale. Amavo Bobby Charlton e George Best con un ardore che mi aveva preso completamente di sorpresa. Durò 3 settimane finché mio padre non mi portò ad Highbury per la prima volta. I miei genitori si erano separati nel 68. Mio padre aveva incontrato un'altra e se n'era andato e io vivevo con mia madre e mia sorella in una piccola villetta nelle Home Counties. Questo stato di cose era in se stesso abbastanza privo di importanza, ma la rottura aveva colpito tutti noi quattro in modi diversi, come le rotture sono solite fare. Ci furono inevitabilmente parecchie difficoltà che derivarono da questa nuova fase della vita familiare, anche se la più cruciale fu probabilmente la più banale. L'ordinario, ma tuttavia spinoso, problema del sabato pomeriggio allo zoo con un solo genitore. Spesso papà poteva venirci a trovare solo durante la settimana. In verità nessuno voleva restare in casa a guardare la TV, per ovvie ragioni, ma d'altra parte non c'era nessun altro posto dove un uomo potesse portare due bambini sotto i 12 anni.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il Libro della Giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Normalmente andavamo tutti e tre in una città vicina o in uno degli hotel dell'aeroporto, dove sedevamo in un ristorante freddo e ancora deserto e dove Jill e io mangiavamo sempre bistecca e pollo in un silenzio più o meno totale. I bambini non sono grandi conservatori a tavola di regola e in ogni caso noi eravamo abituati a mangiare con la TV accesa. E papà ci guardava. Deve averle pensate tutte nel cercare qualcos'altro da fare con noi, ma le possibilità in una città satellite tra le 6:30 e le 9 di un lunedì sera erano limitate. Quell'estate papà e io andammo per una settimana in un hotel vicino ad Oxford, dove la sera sedevamo in una sala da pranzo deserta e dove io mangiavo sempre bistecca e pollo in un silenzio più o meno totale. Dopo cena andavamo a guardare la TV con gli altri ospiti e papà beveva troppo. Insomma, le cose dovevano cambiare. Mio padre ci riprovò con il calcio quel settembre e dovette rimanere sorpreso quando dissi di sì. Prima non avevo mai detto di sì ad alcuna sua proposta, anche se raramente dicevo di no. Mi limitavo a sorridere educatamente e a fare un rumore intenso, ad esprimere interesse privo di partecipazione, un'abitudine irritante che penso inventai apposta per quel periodo della mia vita, che, non so come, mi è rimasta da allora. Per 2 o 3 anni aveva tentato di portarmi a teatro. Ad ogni invito io alzavo semplicemente le spalle e sorridevo come un idiota, con il risultato che alla fine papà si arrabbiava e mi diceva di lasciare perdere. Ed era quello che volevo sentirgli dire. E non era solo Shakespeare, d'altronde. Ero altrettanto diffidente con le partite di rugby, le partite di cricket, i giri in barca e le gite a Silverstone e a Longleat. Non volevo fare assolutamente niente. Nulla di tutto ciò mirava a punire mio padre per la sua assenza. Pensavo davvero che sarei stato contento di andare in qualunque posto con lui, tranne in qualsiasi luogo potesse venirgli in mente.
Joyful the sun.
Il 1968 fu, suppongo, l'anno più traumatico della mia vita. Dopo la separazione dei miei genitori, traslocammo in una casa più piccola, ma per un periodo, a causa di una serie di cose, rimanemmo senza casa e dovemmo stare dai nostri vicini. Mi ammalai seriamente di itterizia. Iniziai a frequentare la grammar school locale. Dovrei essere straordinariamente privo di immaginazione per credere che la febbre da Arsenal, in procinto di colpirmi, non avesse niente a che fare con tutta questa confusione. E mi chiedo quanti altri tifosi, se dovessero esaminare le circostanze che li hanno condotti alla loro ossessione, potrebbero trovare qualche sorta di equivalente dramma freudiano. In fondo il calcio è un gran bel gioco e tutto quanto, ma cos'è che distingue quelli che si accontentano di vedere una mezza dozzina di partite a stagione, i grandi incontri, standosene alla larga, dalla spazzatura, sicuramente la cosa più saggia, da quelli che si sentono obbligati a vedersele tutte? Perché viaggiare da Londra a Plymouth un mercoledì, sprecando un prezioso giorno di ferie, per vedere una partita al cui risultato si era completamente già deciso nell'incontro di andata a Highbury? E se questa teoria del tifo come terapia fa in qualche modo centro, cosa diavolo è sepolto nell'inconscio della gente che va alle partitelle del Leyland Duff Trophy? Ecco, forse è meglio non indagare.
Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa.
C'è un racconto dello scrittore americano André Dubus, intitolato The Winter Father, il padre d'inverno, che narra di un uomo che il divorzio ha separato dai due figli. Durante l'inverno il suo rapporto con loro è inquieto e teso, passano dal jazz club al cinema al ristorante, stanno lì a guardarsi, ma in estate, quando possono andare sulla spiaggia, vanno d'accordo. La lunga spiaggia e il mare erano il loro giardino, dice, la coperta la loro casa, la borsa frigo e il termos la loro cucina. Vivevano di nuovo come una famiglia. Le situation comedy e i film hanno già da tempo individuato questa terribile tirannia del luogo e rappresentano uomini che scarpinano in giro per i parchi con bambini piagnucolanti e frisbee. Ma quel libro, The Winter Father, significa molto per me perché va oltre, riesce ad isolare ciò che ha valore nel rapporto tra genitori e figli e spiega semplicemente e precisamente perché le gite allo zoo sono condannate a fallire. In questo paese, in Inghilterra, per quanto ne so, Bridlington e Minehead non sono in grado di fornire lo stesso senso di liberazione delle spiagge del New England nel racconto di Dubus. Ma mio padre e io stavamo per scoprire il perfetto equivalente inglese. I sabati pomeriggio nel nord di Londra ci offrirono un contesto in cui potevamo stare insieme. Potevamo parlare quando volevamo, perché il calcio ci dava qualcosa di cui parlare. E comunque i silenzi non erano opprimenti e le giornate erano strutturate, avevano un ordine. Il campo dell'Arsenal sarebbe diventato il nostro giardino ed essendo un prato inglese l'avremmo di regola scrutato tristemente attraverso una pioggia sferzante. Il Gunner's Fish Bar in Blackstock Road sarebbe diventata la nostra cucina e la tribuna ovest dello stadio la nostra casa. Era una splendida sistemazione e cambiò le nostre vite proprio quando ne avevamo bisogno. Ma fu anche esclusiva. Papà e mia sorella non trovarono mai, in effetti, alcun luogo in cui vivere. Forse ora questo non succederebbe. Forse una bambina di 9 anni oggi si sentirebbe tanto in diritto di andare ad una partita quanto ci sentivamo noi, ma nel 69, nella nostra città, questa non era un'idea che aveva molto seguito. E mia sorella doveva starsene a casa con sua mamma e le sue bambole.
Floating down through the clouds, memories come rushing up to meet me now. But in the space between the heavens and the corner of some foreign field, I had a dream. I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell.
Questo è solo l'inizio di un libro stupendo che immagino, se siete tifosi di calcio, avrete letto, ma anche se non lo siete, racconta di quello che avete sentito. In realtà il calcio è un espediente. Io sono convinto, anche lo dico da tifoso, che il calcio sia un modo per davvero per trovare un modo per stare insieme, per farsi una trasferta con gli amici, per avere qualcosa di cui parlare. E non è una cosa triste, è un dato di fatto. È che nei cambi che fa l'allenatore a bordo campo, nella campagna acquisti, in quel gol che ricordi, ripeti a memoria e ti racconti e ti condividi, c'è un punto di incontro tra le persone. Credo che questa sia la parte più interessante del calcio, al netto di tutta quella becera fatta di delinquenza che spesso riempie, ahimè, le nostre curve, da cui credo ci si debba tenere molto molto lontani. Invece questo libro, vi dicevo, si chiama Febbre a 90, lo ha scritto Nick Hornby, è un libro del 97 pubblicato in Italia da Guanda. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido.
Matteo Caccia racconta.
Riprendiamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast di Radio 24 e del Sole 24 Ore Ti uccido, scritta e raccontata da Livia Zancaner. Siamo arrivati al punto in cui c'è un giudice che comprende finalmente la situazione. Lidia, protagonista di questa storia e ahimè vittima di questa storia, riottiene l'affitto dei figli, ma nella sentenza del tribunale di Vicenza, dove l'ex marito Vasiljevic doveva essere condannato a 4 anni, 1 mese e 10 giorni, la pena viene ridotta a 1 anno e 10 mesi di reclusione. Abbiamo scoperto anche, grazie al contributo dell'avvocato di Lidia, Laura Danieli, il motivo per cui la pena è stata ridotta così drasticamente. Violenza sessuale e violenza assistita vengono escluse dalle imputazioni. Oggi scopriremo ancora di più su quello che forse dovremmo definire uno dei più grandi errori delle autorità in questa vicenda. State con noi.
Non è necessario che il minore assista alle violenze, ma che viva in un clima di violenza. Nel caso dei figli di Lidia, il tribunale ha escluso però la violenza assistita. L'avvocata Danieli.
Allora è stata esclusa la testimonianza dei minori proprio per il fatto che fossero dei minori particolarmente suggestionabili e quindi non adatti e non affidabili ai fini di una ricostruzione dei fatti. E né la signora stessa quindi ha poi affermato con la dovuta sicurezza e certezza che i figli fossero presenti. Di conseguenza, in mancanza di prova, il giudice non può far altro che non ritenere provata la fattispecie contestata e quindi non applicare la pena che sarebbe stata prevista se fosse stata effettivamente accertata.
Le violenze in casa di Lidia però andavano avanti da quasi 10 anni. Lidia, raccontando i fatti relativi a un preciso episodio di violenza, dichiara che i figli erano nella loro camera con la porta aperta, ma dice di non poter affermare con sicurezza che avessero assistito alla scena, pur non potendolo escludere. A Vasiljevic vengono quindi contestati solo i reati di maltrattamenti e lesioni dolose. L'unica misura per lui resta il divieto di avvicinamento a Lidia e ai figli. 25 giorni dopo la sentenza, però, il 27 luglio 2020, Zlatan Vasiljevic interrompe il percorso all'Ares. Umberto Battaglia.
Il nostro collega scrive nel diario: il paziente in autonomia decide di interrompere il percorso il 27 luglio 2020, una volta terminati i 30 colloqui, sul minimo di 28 previsti dal centro all'epoca, per l'ottenimento del certificato di frequenza. Tale scelta trova il clinico in disaccordo, nel senso che si ritiene che la scelta sia affrettata, anche se comunque porta con sé un positivo e marcato aumento di consapevolezza dei propri agiti da parte del paziente, al quale viene comunque proposto di continuare. Quindi noi facciamo questa proposta. Però la persona, qui era l'inizio del codice rosso, quindi non era normato anche il tipo di relazione che veniva fornita al giudice. Si rilasciava un attestato di frequenza proprio per evitare la strumentalizzazione della nostra relazione. Evitavamo di esprimerci in maniera positiva o negativa sui casi, ma davamo solo la frequenza della persona al percorso.
Nell'attestato finito agli atti e datato 28 luglio 2020 c'è scritto che il signor Vasiljevic si è presentato a tutti gli incontri con puntualità e sincero coinvolgimento. Tutte le relazioni finali dei QAB vengono poi inviate all'autorità giudiziaria tramite l'avvocato di parte nei casi di codice rosso. Ancora battaglia.
Questa relazione viene redatta sulla base di diversi indici che devono essere concordanti affinché ci sia una valutazione positiva. Questi sono la valutazione del clinico alla fine del valutatore alla fine del percorso, delle checklist che ci producono i nostri clinici alla fine del percorso su 5 aree specifiche e poi la risultanza dei test, dei questionari che facciamo sia all'inizio che alla fine, e poi anche il contatto partner. Noi quando una persona viene in trattamento da noi ci occupiamo anche di fare un contatto con la partner per avvisarla nel caso in cui fossero ancora in relazione o comunque ci fosse delle occasioni di contatto, per avvisarla di questo e anche per evitare che la partecipazione dell'utente, della persona al nostro percorso sia un motivo, diciamo, per abbassare la guardia da parte sua, nel senso, quindi cerchiamo di essere chiari sul fatto che se la persona partecipa a questo percorso non necessariamente cambierà, quindi non glielo possiamo garantire, e quindi di tutelarsi.
Quindi la vittima non deve abbassare la guardia, cioè è la vittima che deve proteggersi. La relazione dell'Ares finisce sulla scrivania dei giudici e il 2 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Venezia riduce la pena per Zlatan Vasiljevic a 1 anno e 6 mesi. I magistrati scrivono che l'imputato risulta incensurato. Citano il programma terapeutico a cui si è sottoposto Vasiljevic al SERD da maggio 2019 a giugno 2020 con valutazione finale positiva. Riportano che l'associazione Ares, nella dichiarazione del 28 luglio, ha attestato l'esito positivo del percorso rieducativo, anche se il centro Ares ci ha spiegato che l'attestato non indica una buona riuscita del percorso, ma solamente la frequenza. A fronte di queste risultanze, la Corte d'Appello di Venezia esprime una prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati e concede il beneficio della sospensione condizionale della pena. Valutazione opposta rispetto alla relazione del GUP. Zlatan Vasiljevic torna libero. Lidia in quel periodo vive con Daniele e figli a Vicenza. Cerca di andare avanti con la sua vita, come sempre, ma la paura c'è. Così le sue amiche Silvia e Maria.
Lei era preoccupata perché mi ha detto che in qualche occasione appunto l'aveva incrociato. Lei era preoccupata, tanto preoccupata. Però lei mi diceva: Silvia, io devo andare avanti. Cioè, io dicevo: beh, ma magari vai, parla, ma io devo andare avanti perché sono più vita. Cioè, proprio lei era consapevole, infatti aveva una forza che non so dove la tirasse fuori questa forza, perché mi lasciava proprio basita, senza parole, come, ecco, per cui lei si era preoccupata.
Cioè, lei diceva: io devo vivere, non si voleva precludere niente, nel senso, non è che io non vado lì perché, non è che non faccio, lei voleva vivere, lo diceva proprio: io devo vivere, devo andare avanti. Però c'era sempre, forse più da parte nostra, Daniele, no, quel senso di magari, vabbè, sta qua con me, meglio la mattina, non, la sera mi pare che non avesse posti più la sera, ce l'aveva il pomeriggio, cioè si cercava sempre un po' di proteggerla, ecco, da questo punto di vista, però non è stato abbastanza.
Non è stato abbastanza, dice Maria. Vasiljevic, tornato libero, fa perdere le sue tracce. Ma tutti scopriranno ben presto di averlo sottovalutato.
Perché?
La chiudiamo con un po' di allegria questa puntata, nonostante il peso, il dramma, la tragedia della storia che vi raccontiamo in maniera seriale, che trovate nel podcast Ti uccido di Livia Zancaner su Radio 24 e Il Sole 24 Ore o sulle piattaforme che usate per ascoltare i vostri podcast. Ma vi dicevo, la chiudiamo con Rita Pavone, con la partita di pallone questa puntata, perché si intitola Mi innamorai del calcio, si intitolava Mi innamorai del calcio, come mi sarei innamorato poi delle donne. Questa puntata io ringrazio moltissimo tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ascoltate, che inviate le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi ci sentiamo domani, Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!